pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico, beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro, Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Kyrie eleison.
Christe
eleison. Kyrie
eleison.
Preghiamo. Il tuo aiuto, o Padre misericordioso, ci renda sempre attenti alla voce del tuo Spirito, perché possiamo conoscere ciò che è conforme alla tua volontà e attuarlo nelle parole e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e regna Dio con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal secondo libro delle Cronache, capitolo 17. Al suo posto divenne re suo figlio Giosafat, che si fortificò contro Israele. Egli mise guarnigioni militari in tutte le fortezze di Giuda. Nominò governatori per i territori di Giuda e per la città di Efraim, occupate dal padre Asa. Il Signore fu con Giosafat, perché egli camminò sulle vie seguite prima da suo padre, e non ricercò i Baal, ma piuttosto ricercò il Dio di suo padre, e ne seguì i comandi, senza imitare Israele. Il Signore consolidò il regno nelle mani di Giosafat, e tutto Giuda gli portava offerte. Egli ebbe ricchezze e glorie in quantità. Il suo cuore divenne forte nel seguire il Signore. Eliminò anche le alture e i pali sacri di Giuda. Nell'anno terzo del suo regno mandò i suoi ufficiali, Ben-Cail, Abdia, Zaccaria, Natanael e Michea, a insegnare nelle città di Giuda. Con essi c'erano i Leviti, Semaia, Natania, Zebadia, Asael, Semiramot, Jonathan, Adonia e Tobia, e i sacerdoti Elisama e Ioram insegnarono in Giuda. Avevano con sé il libro della legge del Signore e percorsero tutte le città di Giuda istruendo il popolo. Il terrore del Signore si diffuse per tutti i regni che circondavano Giuda, e con essi non fecero guerra a Giosafat. Da parte dei Filistei si portavano a Giosafat tributi e argento in dono. Anche gli arabi gli portavano bestiame minuto, 7.700 arieti e 7.700 capri. Giosafat cresceva sempre più in potenza, e gli costruì in Giuda castelli e città di approvvigionamento. Disponeva di molta manodopera nelle città di Giuda. A Gerusalemme risiedevano i suoi guerrieri, soldati valorosi. Ecco il loro censimento secondo i casati. Per Giuda erano comandanti di migliaia Adnà il comandante e con lui 300.000 soldati valorosi. Alle sue dipendenze c'era il comandante Giovanni e con lui 280.000 soldati alle sue dipendenze. C'era Anasia, figlio di Zicri, votato al Signore, e con lui 200.000 soldati valorosi. Per Beniamino, Eliadà, soldato valoroso, e con lui 200.000 armati di arco e di scudo. Alle sue dipendenze c'era Iosabad e con lui 180.000 armati per la guerra. Tutti costoro erano al servizio del re, oltre a quelli che il re aveva stabiliti nelle fortezze di tutto Giuda. Parola di Dio.
Amore, giustizia, io voglio cantare inni a te, Signore. Agirò con saggezza nella via dell'innocenza, quando a me verrai, camminerò con cuore innocente dentro la mia casa. Forza del re e amare il diritto. Non sopporterò davanti ai miei occhi azioni malvagie, detesto chi compie delitti, non mi starà vicino. Lontano da me il cuore perverso, il malvagio non lo voglio conoscere. Forza del re e amare il diritto. I miei occhi sono rivolti ai fedeli del paese perché restino accanto a me. Chi cammina nella via dell'innocenza, costui sarà al mio servizio. Forza del re e amare il diritto.
Alleluia, alleluia, alleluia. Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano, dice il Signore.
Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo 11, versetti 27 e 28. Mentre diceva questo, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano». Parola del Signore.
Che dal cronista è trattato in un modo estremamente significativo. Teniamo conto del fatto che, confrontato col libro dei re, il cronista salta un enorme
serie di episodi, compreso il ciclo di Elia, sono almeno forse più di 6 capitoli interi che il cronista salta completamente, e quando arriva a trattare di Giosafat, di cui anche il Libro dei Re poi a un certo punto tratta, comincia a trattarne in modo del tutto personale, perché il capitolo 17 non ha parallelo, non ha nessun parallelo nell'altro, e quindi è ancora più significativo cercare di vedere cosa interessa veramente dire al cronista. Per iniziare anche volevo aggiungere, adesso ascoltando la traduzione, può essere discutibile la traduzione iniziale. Giosafat si rafforzò, mi pare che traduce così, contro Israele. Ecco, questo contro Israele è discutibile, non è impossibile, ma si può intendere, vedo che viene interpretato abitualmente non contro Israele ma su Israele, e questo rafforzarsi su Israele è inteso come sviluppato nei versetti successivi. Quindi Israele qui sta per Giuda, sta per Giuda e Beniamino, sta per Giuda. Sul problema del modo in cui vengono spesso nominati Israele, eccetera, c'è un utilizzo di questo nome Israele che può essere vario. A volte Israele può essere la figura ideale di tutto Israele, a volte può essere il Regno del Nord. Secondo alcuni qui sarebbe Giuda e Beniamino. Ecco, era solo per segnalare questa possibilità.
Ma io trovo che leggendo così il testo, una riga dietro l'altra, sorprende sempre questo binomio sul fatto che il Geosafat si usa un verbo che a volte si insuperbisce, e invece dice che si divenne forte, siamo al versetto 6, nel seguire il Signore. Cioè questo termine viene in questo caso usato in senso positivo, questo verbo, per dire che si è fatto alto, si è fatto, insomma, si è innalzato, ma nel bene, sulla via di Dio. E ancora si distrusse le alture, eccetera, e quindi ha continuato una guerra, una linea contro l'idolatria. E in questo senso qua mi pareva, appunto, avevamo già visto al contrario, che tante volte il fortificarsi di un re, il ricevere tributi, avere militari, guarnigione, eccetera, eccetera, porta poi all'apostasia o comunque a una deviazione del cuore. Giosafat sembrerebbe invece un esempio in positivo e contrapposto, a dire che c'è anche questa strada, è possibile invece usare la benedizione di Dio per il bene, per poi seguirne i comandi. Oltre a questo, mi sembra molto particolare tutto questo racconto dal versetto 7 in avanti, su quello che lui fa, cioè che cosa, quali sono le sue indicazioni. Manda delle persone, viene detto con molta cura chi sono. Ci sono prima una serie di persone che sembrerebbero non essere leviti, perché poi la lista dei leviti è successiva, così anche i sacerdoti. Quindi ci sono alcune persone scelte, anche non levite, innanzitutto non leviti, con anche leviti e sacerdoti, e il cui ruolo è l'insegnare il libro della legge. Avevano con sé, versetto 9, il libro della legge del Signore e percorsero tutte le città di Giuda. Mi sembra appunto molto particolare, quindi, questo re che è grande, che via via si rafforza, e però rimanendo fedele poi fa un'operazione di istruzione. Di istruzione, dice propriamente così, sulla legge di Dio e con il libro in mano, cioè con un testo della legge.
Sì, anche a me è piaciuto molto questo fatto qui, che la prima preoccupazione, intanto che lui si innalzi, è già detto due volte, ma se in senso positivo, anche al versetto 12 dice che disponeva, Josaphat cresceva sempre più in potenza, c'è lo stesso verbo, si innalzava, però è sempre detto in senso positivo per Josaphat adesso. Che la sua preoccupazione prima è quella di insegnare la legge, e poi è sottolineato che il terrore del Signore paralizzava i popoli attorno, come sarà al capitolo 20, la stessa cosa. Il Signore al versetto, alla fine, quando si sa che il Signore ha combattuto contro i nemici di Israele, il terrore di Dio si diffuse su tutta la testa, su tutta la terra. È molto bello questo. Su tutti i regni del mondo è tradotto, adesso non ho guardato. E il regno di Josaphat rimase tranquillo. Quindi se c'è questa completa dedizione al Signore, il Signore ci difende poi dai nemici all'intorno. Versetto, capitolo 20, versetto 29, e c'è perlomeno nella 70, ecco. E quindi mi è piaciuto molto questa cosa. C'è un'altra cosa che è sottolineata, a me sembra che sia importante, che Josaphat cammina nelle vie del suo padre, e quelle prime, come abbiamo visto nel capitolo precedente, no? Che a un certo momento Asa insomma viene rimproverato dal profeta, perché appunto al versetto 7, quello che abbiamo dal veggente Anani, no? E dice: ma perché ti imparenti ti sei poggiato al re di Aram? Qui viene ripreso, invece Josaphat adesso segue le vie di prima di suo padre, basta.
Anche a me, come Paolo, aveva colpito quel versetto 6, e in particolare eliminò anche le alture e i palisacri da Giuda. Cioè, siccome mi sembra che tutti questi re fino adesso, la loro prima cosa quando si sono insediati è stata eliminare i palisacri, ho venuto da pensare come deve essere costante la guerra contro l'idolatria, perché la prima cosa che fanno è stata eliminare palisacri, però ce ne sono sempre.
Ma se vogliamo continuare questa linea, diciamo anche insomma, spirituale, di questa idolatria sempre in agguato, anch'io ho notato che la pace con i popoli circostanti in realtà è una tregua, non è una pace armonica, di armonia, ma è una tregua e una sottomissione attraverso il tributo. Quindi anche domani si vedrà molto chiaramente quando dice il profeta rimprovera l'alleanza, dice tu puoi farti amico con chi mi è nemico, cioè non si può essere amici con chi è nemico del Signore. Questo naturalmente è una lettura spirituale, non è fondamentalista in modo pratico.
Dunque, per quello che riguarda questo Israele del capitolo del versetto 1, può darsi, cioè, a fianco di quello che ha già detto Giovanni, però mi colpiva il fatto che già il versetto 4 dica assolutamente in negativo senza imitare Israele. E questa se ne vede l'importanza, perché nel capitolo prossimo poi tutto i suoi guai, il suo indurimento cominciano con farsi troppo amico Israele. E mi fermo qua perché mi sto chiedendo anch'io che senso abbia. Volevo invece aggiungere che mi ha colpito come bellissima l'idea di tutta questa gente che vada in giro a fare i catechisti. Ricordava vagamente come quel pochissimo che ho sentito raccontare che succede in Africa, insomma anche laici. E mi colpiva il fatto che forse Asa aveva nelle orecchie quello che era successo a suo padre, perché il profeta al capitolo 15, al versetto 3, aveva proprio subito, il profeta parlando con Asa, Azaria, dopo avergli detto quel versetto bellissimo centrale, se il Signore sarà con voi, se voi sarete con Lui, eccetera, dice: per lungo tempo Israele non ebbe vero Dio, né un sacerdote che insegnasse, né una legge. E allora mi sembra che adesso un re giusto, un re che segue il Signore, fa questa cosa per prima, manda in giro a insegnare la legge.
A me piaceva molto anche questo terrore che si diffonde in tutti i regni che circondano Giuda. Mi ricordava molto le parole dell'Esodo o anche di... aiuto.
Giosuè.
Di Giosuè. Quando appunto il popolo avanza con l'arca di Dio e con la legge. E mi pareva che fosse questo impossessarsi, almeno lasciarsi riempire dalle parole della legge da parte del popolo, che fosse una garanzia molto grande contro questa ricostruzione degli idoli e dei pali sacri, per cui questa unione profonda tra Dio e il suo popolo produce il terrore in chi potrebbe o vorrebbe attaccare Giuda e il popolo. E mi sembrava anche molto bello il parallelo, insomma, con il Vangelo di oggi, questa beatitudine del conoscere la legge e dell'osservarla, è questo che rende forti. E un'altra cosa che mi piaceva, in fondo, è il contenuto della legge del Signore. Che cos'è il contenuto se non questa misericordia del Signore che ha voluto scegliersi il suo popolo e ha voluto dargli delle leggi perché lo potesse amare. E quindi di fatto è la conoscenza dell'amore di Dio che ci tiene lontani da tutto quello che ci fa male e ci unisce a Lui.
Sì, io volevo anch'io sottolineare quello che poi tutti abbiamo un po' detto, e in particolare la idealità di questo modo di presentare le cose, che balza in primo piano dal momento che è storicamente anacronistico. Per il cronista esiste un libro della legge che per lui, si può mostrare questo, è il nostro Pentateuco sostanzialmente. Ma il nostro Pentateuco al tempo di Giosafat non esisteva. Questi sono dei riferimenti molto vicini, molto diretti al libro di Neemia, il libro di Esdra, soprattutto al libro di Neemia. Ricordiamo il capitolo 8. Questo è l'idea, ciò che il cronista ha davanti. Il libro della Torah è stato edito da Neemia ed è descritto nel capitolo 8 del libro di Neemia, con una cerimonia, con una unica in tutta la storia di Israele fino a quel punto, ecco, in cui il culto accanto al Tempio è diventato anche il culto del libro della Torah, e questo è ciò di cui si parla qui. Non è che il cronista aggiunge questo come un piccolo particolare, avevano con loro il libro della legge del Signore, che è il libro, che è il nostro Pentateuco, più o meno. E quindi il fatto che sia storicamente anacronistico, e questo capitolo è totalmente del cronista, sottolinea ancora di più, io penso, il messaggio che il cronista vuol dare, insiste su questo, ma qui è molto evidente in questo testo, all'Israele del suo tempo, dove i re non ci sono più, non c'è più Giosafat, bisogna andare indietro di secoli, ma non c'è più la regalità. Ma qui il centro dell'azione del re è il libro, ed è l'insegnamento soprattutto, l'insegnamento del libro. Quindi il libro sta al centro e l'insegnamento gira attorno al libro della legge, alle spiegazioni. Qui bisogna ricordare capitolo 8 del libro di Neemia. E il cronista, diciamo, fa eco a questo. E la commissione è una cosa ufficiale, quella del re. Ci sono 5 capi, sono laici sicuramente, ma sono capi soprattutto. Poi c'è una commissione di 5 capi, 8 leviti e 2 sacerdoti, si va in ascesa, diciamo, che hanno il compito di spiegare, soprattutto è chiaro che sono i leviti e i sacerdoti che spiegano in modo particolare, e al centro della vita di Israele c'è l'insegnamento, perché attraverso l'insegnamento della Torah è il Signore che regna, il regno di Dio dentro il suo popolo. E si realizza mediante l'ascolto e l'insegnamento, e l'insegnamento diventa per il cronista assolutamente centrale, e questo continua poi nella vita di Israele e anche nella Chiesa, diciamo. Se noi vogliamo applicare a noi e vedere l'importanza dell'insegnamento, bisognerebbe anche chiedersi che tipo di insegnamento veramente, perché qui è uno dei punti centrali, cioè è la parola di Dio, è il libro della legge che è, diciamo, ciò che deve entrare nel cuore del popolo. preghiamo insieme, chiedendo che il Signore regni anche in noi attraverso la sua parola. Preghiamo poi per la Chiesa e per tutti gli uomini. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, o Signore. Sempre iniziamo subito a pregare per tutta la Chiesa, per la sua unità. Il Signore dia uomini che ascoltano la parola di Dio, la osservano, la annunciano, la insegnano. Preghiamo. Per Papa Francesco, per tutti i vescovi, per le chiese che sono più segnate dalla persecuzione o dal pericolo di estinzione, per quelle in popoli di antica tradizione cristiana, per tutta l'Europa, che rischiano la perdita della genuinità evangelica. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ancora per la pace, per la solidarietà tra le nazioni, tra le persone, tra le generazioni, per un recupero di dignità del lavoro, per la compassione verso i poveri. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per le nazioni più dilaniate dalle guerre, per tutti gli orrori che si consumano nel segreto, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per la nostra famiglia, il Signore voglia rafforzarci nello scrutare le scritture, nell'aderire ad esse. Per le ore di lezio, per la preghiera nelle famiglie, per tutte le celebrazioni eucaristiche, per la liturgia nelle nostre case e poi sempre per tutti i nostri malati, perché il Signore sia loro vicino, li custodisca. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore.
Per l'intercessione di San Gabriele della Dolorata, preghiamo per tutta la terra d'Abruzzo, per la fede di popolo e per tutti i giovani.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo perché la vita dei bambini sia più difesa e protetta, specialmente nei luoghi dove si combatte. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore.
Vorrei pregare per Scolastica, che in questi giorni compie i suoi 30 anni di vita nella nostra comunità, per ringraziare il Signore della sua presenza tra di noi. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ascolta, o Dio, queste nostre preghiere. Tutte le altre intenzioni di nostri fratelli e sorelle in quest'ora, per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, per la tua benedizione. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, per la tua benedizione. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, Signore, questa offerta, espressione della nostra fede. Fa che dia gloria al tuo nome e giovi alla salvezza di tutto il mondo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo dilettissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e l'hai mandato a noi, Salvatore e Redentore. Fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli stese le braccia sulla croce. Morendo, distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria.
Santo, 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 Domini, Deus Saba, pleni sun celi et terra, gloria tua, Osanna.
Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, e nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo, radunando intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Perciò ora noi ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Infatti, nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito, ed Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, con i santi Ignazio, Benedetto, Francesco, Teresa di Gesù Bambino, con i santi di cui oggi le chiese fanno memoria, e con tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, insieme con gli altri patriarchi in tutte le chiese, il nostro Vescovo Carlo con tutti i vescovi, presbiteri, diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato oggi alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi e accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti. Ti ricordiamo in particolare Massimiliano e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Ubbidienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, diciamo insieme: Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. La gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: mi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. La pace sia con te. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Di partecipare alla tua mensa. Una parola e io sarò il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo ci custodisca per la vita eterna. Il sangue di Cristo ci custodisca per la vita eterna.
Salmo 77, versetto 52. Fece partire come gregge il suo popolo e li guidò come branchi nel deserto. Li condusse sicuri e senza paura e i loro nemici li sommerse il mare. Li fece salire al suo luogo santo, al monte conquistato dalla sua destra. Scacciò davanti a loro i popoli e sulla loro eredità gettò la sorte, facendo dimorare nelle loro tende le tribù di Israele. Ma ancora lo tentarono, si ribellarono a Dio l'Altissimo, non obbedirono ai suoi comandi. Sviati, lo tradirono come i loro padri, fallirono come un arco allentato. Lo provocarono con le loro alture e con i loro idoli lo resero geloso. Dio all'udire ne fu irritato e respinse duramente Israele. Abbandonò la dimora di Silo, la tenda che abitava tra gli uomini. Consegnò in schiavitù la sua forza, la sua gloria in potere del nemico. Diede il suo popolo in preda alla spada e contro la sua eredità si accese d'ira. Il fuoco divorò il fiore dei suoi giovani, le sue vergini non ebbero canti nuziali. I suoi sacerdoti caddero di spada e le loro vedove non fecero lamento. Ma poi il Signore si destò come da un sonno, come un prode assopito dal vino. Colpì alle spalle i suoi nemici e inflisse loro una vergogna eterna. Ripudiò le tende di Giuseppe, non scelse la tribù di Efraim, ma elesse la tribù di Giuda, il monte Sion che egli ama. Costruì il suo tempio alto come il cielo e come la terra stabile per sempre. Egli scelse Davide suo servo e lo trasse dagli ovili delle pecore. Lo chiamò dal seguito delle pecore madri per pascere Giacobbe suo popolo, la sua eredità Israele. Fu per loro pastore dal cuore integro e li guidò con mano sapiente.
Gloria.
Preghiamo. Il pane che ci hai donato, Dio, in questo sacramento di salvezza, sia per tutti noi pegno sicuro di vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.